Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Presidente Raisi, Iran, Repubblica Azerbaijan non permetteranno ai nemici di influenzare le loro relazioni. Forte terremoto nel ovest, 2 vittime, oltre 120 feriti a Khoi. Attacco ad una fabbrica di munizioni, forti esplosioni, non ci sono feriti ad Isfahan. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia, oggi domenica 29 gennaio 2023. Tra poco vi presento il giornale radio che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché potrete ascoltare un altro appuntamento con la produzione interna, secondo la roadmap disegnata dalla guida suprema Summa Ayatollah Khamenei. Grazie per l'attenzione, a tra poco con le notizie. La Repubblica Islamica dell'Iran e Baku hanno relazioni storiche ed inseparabili e non permetteranno entrambi i paesi ai nemici di influenzare queste relazioni. Così il presidente iraniano Ebrahim Raisi, in una telefonata, conversazione telefonica con il suo omologo azero, Ilham Aliyev. La conversazione è avvenuta il giorno dopo che l'ambasciata della Repubblica dell'Azerbaigian a Teheran è stata oggetto di un attacco armato. Durante la telefonata il presidente Raisi ha espresso condoglianze a nome del governo del popolo iraniano al capo dello Stato della Repubblica dell'Azerbaigian. Sempre il presidente Raisi ha aggiunto che le relazioni amichevoli e fraterne tra Iran e Azerbaigian si basano su legami culturali e storici indivisibili. I governi di Teheran e Baku non permetteranno che le relazioni reciproche siano influenzate da malvagi e dai nemici delle due nazioni. L'attacco all'ambasciata della Repubblica dell'Azerbaigian a Teheran è stato compiuto da un aggressore, un uomo armato, che è entrato nella sede della missione diplomatica di Baku a Teheran e ha iniziato a sparare, uccidendo una persona, ferendo altre due. Poco dopo, il capo della polizia, il generale Hossein Rahimi, ha dichiarato che l'uomo armato era stato arrestato, mentre il presidente Raisi ha subito ordinato inchiesta approfondita sull'accaduto. Intervenendo durante la conversazione, il presidente Raisi ha tenuto a precisare che gli organi governativi iraniani sono competenti e stanno indagando su vari aspetti del tragico incidente. Da parte sua, il presidente della Repubblica dell'Azerbaigian Aliyev ha espresso gratitudine per solidarietà e cordoglio che il presidente iraniano ha manifestato, ha espresso nei confronti dell'Azerbaigian. Questo è stato un crimine inaspettato, ha aggiunto ancora Aliyev. Tuttavia, la cooperazione di due paesi in questo caso dovrebbe essere tale da non poter autorizzare nessuno, non dare permesso a nessuno di approfittare per interrompere o compromettere le relazioni Teheran-Baku. Anche il ministro degli esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian ha condannato l'attacco armato all'ambasciata della Repubblica dell'Azerbaigian a Teheran, dicendo che Teheran e Baku non devono permettere ai nemici di approfittare il caso, poi anche ha tenuto a precisare che non è stato un atto di terrorismo. E di almeno 2 morti, oltre 122 feriti, purtroppo il bilancio di un terremoto di magnitudo 5,9 che ha scosso la terra intorno a Khoi nella provincia dell'Azerbaigian Gharbi, nord-ovest dell'Iran. Il sisma avvenuto nella città vicino al confine con la Turchia si è verificato alle 21:44 ora locale, 19:14 circa ora italiana di sabato, ieri, ad una profondità di 10 km. Arrivano notizie di ingenti danni. Purtroppo, secondo il portavoce dei servizi di emergenza, Mushtaba Khalidi, la quantità di distruzione di alcune case e edifici nella città di Khoi è relativamente alta. Funzionari di emergenza locali hanno confermato che squadre di soccorso sono state inviate nell'area e gli ospedali sono stati messi in allerta. Un funzionario ha detto alla TV che alcune delle zone colpite dal sisma nevicava con temperature gelide e che ci sono state alcune interruzioni di corrente. Ma delle immagini che sono giunte appena siamo riusciti a ottenere delle immagini video, anche delle notizie, ci sono subito allestite delle tende. Per coloro che hanno le loro abitazioni, hanno subito dei proprio danni serissimi. Sono in corso comunque sia le operazioni di soccorso che di salvataggio. Diverse esplosioni si sono verificate, almeno tre, a Isfahan, secondo la TV, anche secondo l'IRIB, che ha citato fonti ufficiali. Nell'esplosione non ci sono stati feriti. L'esplosione è avvenuta in un impianto per la fabbricazione di munizioni del Ministero della Difesa. Secondo il vice governatore di Isfahan non ci sono state delle vittime o non ci sono neanche per fortuna dei feriti. Poi le esplosioni sono avvenute in un impianto per la fabbricazione di munizioni, ha spiegato alla TV l'esponente, poi che attacco è fallito. Si è trattato almeno un drone che è stato abbattuto dalle forze di aerea. Cambiamo pagina. La Siria ha respinto categoricamente l'ultimo rapporto dell'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche, che accusa l'esercito siriano di un presunto attacco chimico contro il suo popolo. L'agenzia ufficiale Sana'a ha citato una dichiarazione del Ministero degli Esteri siriano in cui proprio si legge: la Siria respinge totalmente le conclusioni del rapporto pubblicato venerdì dal cosiddetto team di indagine e identificazione dell'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche sul presunto incidente dell'uso di cloro a Douma nell'aprile 2018. L'organizzazione accusa l'esercito siriano di aver commesso un attacco con gas cloro nella città di Douma, che avrebbe causato 43 morti e decine di feriti durante questa operazione militare 2018. Damasco, dal canto suo, accusa gli Stati Uniti e l'Occidente di distorcere gli obiettivi dell'organizzazione per scopi politici. La Siria, sempre nella dichiarazione del suo dicastero, invita tutti gli Stati firmatari della Convenzione internazionale contro l'uso delle armi chimiche, nonché le Nazioni Unite, a esercitare la responsabilità di preservare l'indipendenza la credibilità e il futuro dell'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche di fronte agli sforzi degli Stati Uniti e diversi paesi occidentali per politicizzare i suoi compiti e utilizzare quest'organo ai fini politici e interessi di Washington. Ucraina. In arrivo missili aerei a lungo raggio, Kiev sta pianificando attacchi contro Crimea. Dopo aver concordato la fornitura di carri armati, il regime Zelensky sta negoziando sul trasferimento di missili e aerei a lungo raggio per attacchi in Crimea, ad annunciarlo consigliere dell'ufficio di presidente ucraino. Ora ci sono due posizioni molto importanti sul tavolo dei negoziati. Missili a lungo raggio che consentiranno di distruggere l'infrastruttura alle retrovie dei russi, principalmente depositi di artiglieria. Un numero molto potente di questi depositi si trova sul territorio dell'Ucraina, aggiunto ancora l'esponente di Kiev. E decine di migliaia di manifestanti hanno nuovamente proprio manifestato, hanno protestato con una massiccia riunione a Tel Aviv e anche nei territori occupati contro il premier sionista Netanyahu e la sua annunciata riforma del sistema giudiziario che, secondo i dimostranti, mira a indebolire i poteri e l'autonomia dell'alta corte, che ha funzioni sia di corte costituzionale che di Cassazione, è tutto a favore dello stesso primo ministro e del suo gabinetto. Quella di ieri è stata un'altra protesta di sabato, manifestazioni settimanali che si svolgono contro Netanyahu da quando Netanyahu ha annunciato di aver formato il nuovo gabinetto di estrema destra il mese scorso. I partecipanti hanno suonato tamburi e gridato slogan anti-Netanyahu mentre un manifestante indossava una maschera con l'effigie di Netanyahu in un'uniforme carceraria che sollevando le sue mani incappate. Dopo i raid criminali di giovedì e venerdì che ha causato l'uccisione di almeno 10 palestinesi, anche i palestinesi hanno dato una risposta a replica dei movimenti palestinesi di resistenza contro il regime sionista. Hamas e Jihad Islamica hanno proprio promesso di vendicare ancora il sangue versato dei martiri palestinesi. Grazie per l'ascolto, tra poco con il commento di oggi. Gli Stati Uniti in default, c'è il rischio. Gli Stati Uniti rischiano insolvenza, sono in stallo e possono cadere in default. Una battaglia politica si sta preparando a Capitol Hill con conseguenze economiche potenzialmente disastrose che incombono dopo che gli Stati Uniti hanno raggiunto il limite del debito. Paese ormai in bancarotta, una bancarotta virtuale per lo scontro fra la Camera a maggioranza repubblicana e la Casa Bianca. Il governo è oggetto ogni anno a tetto massimo di indebitamento. L'ultima era stato fissato a 31 miliardi di dollari ed è stato raggiunto. Il debito di 31 miliardi di dollari, pari al 130% del PIL, il doppio rispetto alla media storica verificata dal 1940 al 2022, che era del 65% in proporzione del PIL. Inoltre, con Joe Biden, inflazione è esplosa con un picco di 9% a metà dell'anno scorso, oggi al 6,5%. Per continuare a indebitarsi serve il permesso del Congresso che ha l'ultima parola in fatto di legge di bilancio, ma se al Senato i democratici sono ancora a maggioranza, la Camera è repubblicana e questi si rifiutano di votare un tetto più alto. vogliono che Joe Biden negozi con loro tagli alla spesa pubblica. La ministra del Tesoro, Janet Yellen, ha annunciato misure straordinarie per continuare a pagare stipendi pubblici, pensioni, interessi su titoli di Stato. Si sono fermati gli accantonamenti indispensabili per alimentare i fondi pensioni dei pubblici dipendenti e arriveranno altre misure più stringenti e dolorose. Se lo stallo continuerà, troveranno un accordo. La questione sarà il prezzo politico che Joe Biden per quell'accordo dovrà pagare. C'è poi un aspetto per certi versi ancora più importante. Uno dei pilastri degli Stati Uniti è quello monetario. Si parla di dittatura del dollaro perché è valuta universale. I buoni del tesoro emessi da Washington sono il titolo più accettato. Questo dà agli Stati Uniti una capacità di spesa e indebitamento quasi illimitata, perché ci sarà sempre chi li finanzia nuovi debiti acquistando i suoi titoli. Dunque, più paesi comprano titoli, più ossigeno arriva all'agonizzante economia americana. E qui si registra un paradosso. Le sanzioni americane a così tanti paesi cominciano a pesare, perché tagliare fuori dal circuito del dollaro i paesi nemici, soprattutto Russia e Cina, che sono storici acquirenti, impedisce anche la vendita dei loro titoli di risparmio.
Iran è produzione interna. Amici, anche questa settimana vi presentiamo un'altra parte del nostro programma dedicato alle sane e buone abitudini che ci aiutano a raggiungere una vita sociale individuale sana ed equilibrata. Un traguardo fondamentale da raggiungere, che è anche il tema centrale del nostro speciale. Amici, questa settimana vogliamo dedicare il nostro programma al senso di responsabilità sul luogo di lavoro. Buon lavoro è l'augurio che spesso ci si scambia all'inizio di una giornata lavorativa o che si rivolge a chi intraprende un nuovo impiego o un nuovo incarico, ma quello di far un buon lavoro è altresì una regola, un insegnamento, anzi la regola in cui si riassume tutta la responsabilità della persona verso il lavoro. Il problema è di intendersi su che cosa è un buon lavoro. Secondo la maggior parte degli studiosi, fare un buon lavoro vuol dire almeno tre tipi di cose: applicarsi con impegno e professionalità allo svolgimento dei propri compiti, tenendo all'eccellenza, quindi cercando continuamente di migliorare la qualità della prestazione, contribuire a migliorare la qualità del contesto umano e organizzativo in cui si lavora, nonché la qualità dei rapporti con gli interlocutori esterni all'ambiente di lavoro, e infine cercare il bene dell'azienda o dell'ente in cui lavoriamo. Ecco qui i nostri contatti per scrivere al responsabile della posta: Radio Italia IRIB 99@gmail.com. Vi ricordiamo inoltre che il principale modo per seguire le nostre programmazioni è il nostro sito parsetoday.com/it. La prima fondamentale manifestazione di presenza etica nella vita di lavoro è l'impegno assiduo a svolgere sempre meglio il proprio lavoro. Ciò richiede essenzialmente due cose: professionalità e passione. Possiamo essere animati dalle migliori intenzioni e dai migliori sentimenti di questo mondo, ma se non abbiamo e non coltiviamo le necessarie competenze professionali, i risultati non possono che essere deludenti per noi e per il destinatario della nostra prestazione, sia esso un cliente interno o un ente pubblico. Ma per coltivare le competenze professionali occorrenti e per tendere all'eccellenza nello svolgimento del lavoro occorre una forte motivazione. E tale è la motivazione che nasce da passione per il proprio lavoro. Essa è manifestata dalla carica di energia positiva, di slancio, di entusiasmo contagioso che uno porta al lavoro. La passione per il lavoro rettamente intesa alimenta con continuità l'attenzione alla ricerca dell'eccellenza della prestazione, motiva ad un continuo apprendimento dalle esperienze e all'aggiornamento professionale e a sua volta si nutre della soddisfazione che il lavoro fatto bene nell'interesse e in vista del bene altrui produce, disegnando così una catena virtuosa che non conosce soste. Il lavoro inoltre offre una straordinaria opportunità, quella di contribuire a produrre, insieme alle prestazioni prestabilite, un bene di inestimabile valore rappresentato dalla qualità delle relazioni che si stabiliscono con le persone con cui si interagisce nella vita di lavoro. Amici, il tempo a nostra disposizione termina qui, non ci resta che salutarvi dandovi appuntamento alla prossima settimana. Non mancate!